Immaginiamo per un attimo questa scena. Finisce il turno di lavoro, sono le 5 in punto, si guarda lo schermo del computer e...
E improvvisamente il sistema dell'ufficio ti butta fuori, giusto?
Esatto, i server che bloccano letteralmente l'utenza, cioè non si può inviare un'ultima email, non si può controllare un report, niente.
Praticamente non puoi continuare a lavorare nemmeno se, se lo volessi davvero.
Assolutamente. Oppure un'altra situazione. Pensiamo a un sindacato che si siede a un tavolo di trattativa per impedire proprio a livello di contratto che una persona possa essere valutata o sanzionata dalle decisioni di un'intelligenza artificiale.
Che detta così sembra, sai, la trama di un film di fantascienza distopica.
Eh sì, o un'utopia estrema, dipende dai punti di vista. Ma benvenuti a questo nostro nuovo approfondimento. Oggi ci immergiamo in una pila di documenti davvero interessanti.
Abbiamo sul tavolo il bilancio 2023 di Banca Efigest, alcuni comunicati sindacali molto accesi. E soprattutto
l'intero impianto della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari, che guarda dritto al 2026.
Che, insomma, copre qualcosa come oltre 260.000 persone in Italia.
Esatto. E vorrei chiarire subito una cosa per chi ci ascolta. Noi non stiamo spulciando questi documenti perché ci appassiona fare contabili o per una pura fissazione sul diritto sindacale.
No, chiaro.
Il motivo per cui stiamo esplorando questi temi è che il settore bancario è storicamente una specie di sfera di cristallo. È un laboratorio avanzato per tutto il mercato del lavoro.
Sono d'accordo. Cioè, i capitali e le dimensioni di questa industria permettono di testare dei modelli organizzativi che poi, diciamo, tra un decennio arriveranno anche negli altri settori, dalla manifattura ai servizi.
Proprio così. Quindi, capire cosa succede tra le mura di una filiale oggi significa capire dove stiamo andando tutti noi domani.
Fissano letteralmente un nuovo standard di normalità.
Ecco, per capire quanto si sta alzando l'asticella di questo standard, dobbiamo partire dalle basi. Dai soldi. Perché alla fine, per chiunque debba pagare un mutuo, la busta paga è la cosa più tangibile.
I soldi sono sempre il punto di partenza, inevitabilmente.
Quindi, guardiamo da dove veniamo. L'accordo chiuso alla fine del 2023. Per una figura media, il classico impiegato esperto di filiale, c'è stato un aumento lordo mensile di 435 euro. Ma leggendo i documenti, la vera strategia non era solo nella cifra, giusto?
Esatto. L'erogazione di quei 435 euro non è stata fatta in un'unica soluzione. È stata scaglionata nel tempo.
Ah, tipo a rate?
Sì, cioè hanno dato una tranche iniziale bella grossa a fine 2023 per dare respiro contro l'inflazione e poi iniezioni minori, una nel 2024, una nel 2025, fino all'ultima prevista proprio per marzo 2026.
Ok, quindi l'azienda spalma i costi. Ha senso?
Ha senso per il bilancio dell'azienda, certo. Ma la vera chiave di volta di quel rinnovo del 2023, la cosa strutturale, è stato l'intervento sul TFR, sul trattamento di fine rapporto.
Ecco, fermiamoci un attimo qui. Perché io, come penso molti, vedo il TFR come un semplice salvadanaio che rompiamo quando cambiamo lavoro o andiamo in pensione. Cos'è cambiato di preciso?
Allora, il punto non è solo che il salvadanaio esiste, ma come si calcola la quota che ci metti dentro ogni mese. Fino a luglio 2023 c'erano, diciamo, dei paletti.
In che senso?
Nel senso che alcune voci dello stipendio non venivano usate per calcolare il TFR. Aver rimosso queste limitazioni ha ripristinato la base di calcolo piena.
Ah, quindi si calcola su tutto lo stipendio?
Praticamente sì. E questo significa che ogni singolo mese l'azienda deve versare nel tuo salvadanaio una cifra molto più alta. Sembra un dettaglio per tecnici, ma...
Ma con l'interesse composto su decenni di carriera è una cifra enorme.
Esattamente. È un incremento strutturale della ricchezza finale.
Ok, quindi il 2023 ha sistemato le fondamenta. Ma se guardiamo alla nuova piattaforma per il 2026, la richiesta sale a 518 euro al mese.
Sì. Un salto notevole.
E la motivazione cambia completamente. Leggendo i comunicati, non si parla più di resistere al caro energia. La narrazione è puramente ridistributiva.
Chiaro, perché i dipendenti vedono i bilanci, vedono miliardi di utili, utili record macinati dalle banche, e dicono, scusate, se l'industria va così bene, grazie a noi, il capitale deve remunerare il lavoro, non solo gli azionisti.
Mi sembra un ragionamento lineare, ma c'è un'altra cosa sui soldi che mi ha lasciata bocca aperta. il carro vecchio buono pasto.
Ah, la rivoluzione del ticket, quella è affascinante.
Pazzesca! Cioè, pensiamo a come funzionava fino a ieri. Era un caos burocratico. Se facevi un part-time orizzontale prendevi, 3,40 euro.
Una miseria, sì.
Se facevi il tempo pieno magari arrivavi a 5 euro e qualcosa.
Esatto. E i quattro direttivi? O chi lavorava in smart working da casa? Zero. Niente ticket, perché non facevano la pausa pranzo canonica. Era proprio un indennizzo del tipo «ti do due spicci per comprarti un panino al bar». Era un'idea vecchissima, molto fordista. Pagavi il fatto che la persona fosse fisicamente lì, in quel perimetro orario.
E ora chiedono di azzerare tutto questo. La piattaforma 2026 chiede un ticket universale da 10 euro netti al giorno. Per tutti.
Per tutti, senza distinzione.
Anche per il dirigente o per chi lavora in remoto dalla cucina di casa sua. Ma ti faccio una provocazione. Se io pretendo un rimborso per il pasto mentre sto mangiando comodamente un piatto di pasta a casa mia,
sì.
Non sto snaturando l'idea stessa del buono pasto. Non è più un rimborso spese a quel punto.
Guarda, non la stai snaturando, la stai proprio evolvendo. È lo sganciamento totale tra il luogo di lavoro e il perimetro retributivo.
Ok, spiegati meglio.
Cioè, il sindacato sta usando lo strumento fiscale del ticket, che conviene anche all'azienda perché è esente tasse, per trasformarlo in un pilastro del welfare universale.
Quindi diventa un diritto della persona.
Esatto. Riconoscerlo a chi è in smart working significa dire che l'integrazione al potere d'acquisto è legata alla tua prestazione lavorativa, non alla scrivania fisica che stai occupando.
È una mossa di uguaglianza aziendale potentissima. Trasforma il lavoro da un posto in cui vado a una cosa che faccio.
Centrato in pieno.
Eppure, nonostante tutti questi scudi economici, TFR, ticket da 10 euro, c'è un problema enorme che emerge dai documenti. Una crisi umana.
La grande fuga.
La grande fuga, sì. Per decenni in Italia dire «faccio il bancario» era il mito della stabilità. Oggi i giovani superano selezioni assurde, firmano il contratto a tempo indeterminato e poi scappano via dopo pochi mesi.
È un'emorragia. E non è solo fisiologica perché la gente va in pensione. C'è un crollo dell'attrattività. Perché chi entra si scontra con una realtà che non c'entra nulla col mito degli anni Ottanta.
Nel testo sindacale usano un'espressione specifica, appressanti politiche commerciali, che suona un po' asettica, no? Cosa significa davvero nella vita di tutti i giorni?
Significa vivere con l'ansia. Un dipendente in filiale oggi non fa solo transazioni. Ha un budget di vendita da rispettare. Polizze, carte di credito, prestiti.
E se non arrivi al target?
Hai riunioni quotidiane, a volte due volte al giorno, per verificare quanti prodotti hai piazzato. È un monitoraggio asfissiante. In medicina del lavoro questo si chiama stress da lavoro correlato.
Praticamente vivi ogni giorno come se fosse la finale dei mondiali. E il mese dopo si azzera tutto. Pensano di tappare questa falla. Qual è la contromossa nel piano 2026 per trattenere queste persone?
Puntano tutto sulla variabile del tempo. Nel 2023 avevano già abbassato l'orario a 37 ore settimanali. Ora vogliono forzare la mano e arrivare a 35 ore.
Da 37 a 35. E ci sono anche incentivi economici, giusto? Ho letto del Fondo per l'Occupazione.
Sì, il FOC. È un bacino economico che dà contributi enormi alle aziende. Parliamo di 3.500 euro all'anno che arrivano a 4.500 nel sud Italia per chi assume in modo stabile giovani, donne o persone con disabilità.
E chiedono anche di azzerare il gender pay gap e maggiori tutele per i caregiver. E poi citano una staffetta generazionale. Cos'è?
La staffetta è un meccanismo molto interessante. Immagina un lavoratore vicino alla pensione. Riduce drasticamente il suo orario, l'azienda gli mantiene certi livelli di contributi e con i soldi risparmiati si finanzia l'assunzione di un giovane.
Quindi è una redistribuzione del tempo lavorativo tra generazioni? Bello! Ma scusa, ti faccio l'avvocato del diavolo sulle 35 ore.
Vai.
Immaginiamo un consulente che già sta impazzendo per vendere 30 polizze lavorando 37 ore a settimana. Se tu gli riduci l'orario a 35 ore, ma la banca gli chiede di vendere sempre 30 polizze.
Gli stai togliendo il tempo per fare lo stesso lavoro.
Esatto. Paradossalmente gli fai esplodere lo stress. Lo costringi in un imbuto più stretto.
L'obiezione è giustissima ed è il rischio di ogni battaglia fatta solo sull'orario. Però se guardi la strategia nel suo complesso, stanno cercando di spostare il conflitto. Non è più solo quanto lavoro, ma come vengo gestito in quel tempo.
E come lo fanno?
Attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli RLS.
Aspetta, ma gli RLS non si occupano di robe tipo norme antincendio o infortuni fisici?
Storicamente sì, ma oggi il concetto di sicurezza si estende alla psiche. Vogliono imporre questionari di clima aziendale vincolanti e anonimi, gestiti da enti terzi per misurare il livello di costrittività organizzativa.
Ah, per avere un dato oggettivo sull'ansia in filiale.
Proprio così. Se l'indice di stress supera una certa soglia, l'azienda è costretta a sedersi al tavolo e rivedere i budget di vendita. Le 35 ore sono la cornice, ma il vero quadro è limitare legalmente l'intensità del lavoro.
È affascinante, ma c'è una cosa che fa da acceleratore a tutta questa intensità, perché tutto questo monitoraggio ossessivo non esisterebbe senza la tecnologia moderna, le dashboard, i software predittivi.
E arriviamo al terzo campo di battaglia, la transizione digitale e l'intelligenza artificiale.
Che secondo me è la parte più fantascientifica, ma è pura realtà.
Assolutamente. Nel 2023 la risposta all'IA era stata morbida. Avevano creato una cabina di regia bilaterale, sai, per osservare e monitorare l'impatto della banca digitale.
Molto cauta come cosa.
Sì, ma oggi il paradigma è rovesciato. Si passa dall'osservazione a un vero e proprio scudo contrattuale contro l'algoritmo.
E le garanzie che chiedono sono precisissime. Prima regola. L'intelligenza artificiale deve supportare il lavoratore, non sostituirlo. Mai.
Principio cardine.
E poi il divieto totale di profilazione per scopi disciplinari. In sintesi, i sindacati rifiutano l'idea che qualcuno possa essere sanzionato o persino licenziato sulla base di un'anomalia rilevata in automatico da un software. E qui entra in gioco il famoso diritto alla disconnessione attivo, di cui parlavamo all'inizio.
Che è una rivoluzione culturale. Cioè, fino ad oggi, la disconnessione era vista come una concessione. Tipo, hai il diritto di spegnere il telefono alle 6.
Ma l'ansia di dover controllare la mail rimane tutta sulle tue spalle, per dimostrare che sei dedito al lavoro.
Esatto. L'approccio attivo invece ribalta tutto. L'onere della disconnessione passa all'azienda.
È il server che ti chiude fuori.
Sì. Finisce il turno e il sistema informatico ti impedisce tecnicamente di accedere. Blocca le mail, blocca i gestionali, neutralizza alla radice l'ansia da reperibilità, perché è il sistema che, per contratto, ti ferma.
Io sono affascinata da questo aspetto psicologico, però torniamo un attimo al divieto di essere sanzionati dall'intelligenza artificiale, perché c'è un punto cieco, secondo me.
Quale?
Ammettiamo che il contratto vieti di usare esclusivamente sistemi automatizzati per punire qualcuno. Nel mondo reale, l'algoritmo non firma mai le lettere di licenziamento da solo. C'è sempre un manager in carne ed ossa che guarda la dashboard dell'IA, vede i dati negativi e firma la sanzione.
Certo.
E allora come si fa a smascherare l'azienda? Il capo dirà sempre, è stata una mia valutazione autonoma, quando in realtà sta solo eseguendo l'output della macchina. Come si difende il lavoratore in questa zona grigia?
Questa è la questione giuridica più spinosa in assoluto. La difesa contrattuale si basa su un concetto, la trasparenza totale. E per imporla, i sindacati si appellano a una legge precisa, il decreto legislativo 152 del 1997, il decreto trasparenza.
Che praticamente costringe l'azienda a mostrare le sue carte, giusto? Cioè, se facciamo un paragone, è come esigere la ricetta esatta di una torta, con tutti gli ingredienti pesati al grammo, invece di accettare in silenzio la fetta che ti mettono nel piatto, sperando che sia buona.
L'analogia è perfetta, guarda. L'azienda non può più nascondersi dietro un «il nostro nuovo software ci aiuta a valutare tutti meglio». Deve dare un'informativa dettagliata e chiara ai sindacati.
Quindi devono rivelare come funziona l'algoritmo.
Devono spiegare le logiche di programmazione. Quali variabili pesano di più? L'età del dipendente? Il tempo medio che ci mette a chiudere una pratica?
O le pause che fa sulla tastiera?
Esatto. Solo accedendo a questo livello molecolare dei dati puoi capire se nella tua famosa torta ci sono ingredienti discriminatori. L'obiettivo è costringere le aziende a dimostrare che la decisione del manager non è stata un banale copia e incolla del pregiudizio di un algoritmo occulto. Ci deve essere un vero intervento critico umano.
È straordinario. Si cerca di smascherare il pilota automatico, obbligando le banche a giustificare i loro stessi sistemi informatici.
È una sfida enorme.
Tirando un po' le fila di tutte le fonti che abbiamo analizzato oggi, cosa ci dice tutto questo sul mondo in cui viviamo?
Ci rivela che la natura stessa dei contratti collettivi sta mutando. Non si tratta più solo di aggiornare delle tabelle salariali per rincorrere l'inflazione.
Quello è diventato il minimo sindacale, letteralmente.
Sì. Oggi stiamo assistendo al tentativo di proteggere un perimetro umano dentro un'industria sempre più disumanizzata dall'efficienza. Decidere quanto della nostra vita appartiene all'azienda, se il pasto è un diritto universale o se possiamo rifiutarci di essere giudicati da un codice binario.
Ed è proprio qui, sul tema dell'efficienza, che vorrei lasciare a chi ci ascolta uno spunto di riflessione finale. Perché nei documenti si parla tantissimo di principi ESG, di responsabilità sociale, di proteggere i lavoratori.
Temi bellissimi sulla carta.
Esatto. Orari ridotti, assunzioni di giovani, difese contro i software. Ma tutto questo ha un costo sociale e organizzativo altissimo per le imprese.
Altissimo.
Eppure, qual è la vera tendenza del sistema bancario italiano oggi? La concentrazione assoluta. Le banche si fondono, chiudono centinaia di filiali fisiche per creare economie di scala, vogliono ridurre i costi a tutti i costi. E come lo fanno? Con un'intelligenza artificiale capace di fare in un secondo il lavoro di 10 persone.
È un paradosso fortissimo. Hai l'automazione che spinge per tagliare i costi da una parte e i sindacati che spingono per usare quelle stesse risorse per finanziare le 35 ore e limitare l'uso dell'algoritmo dall'altra.
E allora la vera domanda che ci portiamo a casa è questa. Se le banche diventano giganti proprio grazie all'IA, ma i lavoratori strappano contratti che bloccano quell'IA per proteggere i posti, questo settore sta viaggiando verso una costosissima utopia sociale? Oppure questa è solo una tregua armata prima del più grande sconto industriale del decennio?
È la domanda da $1 milioni per i prossimi anni. Etica contro l'ercato.
Vedremo chi vincerà. Ma per capirlo, la conoscenza profonda delle fonti è l'unico vero antidoto che abbiamo contro la confusione. Un saluto a tutti e alla prossima immersione nei dati.